qui finisce la lezione.
È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere.
Ed eccolo qua, mercoledì 10 aprile. Le frequenze quelle di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale della modulazione di frequenza. Ve lo diciamo subito, in studio stasera per presentare una band e un'autoproduzione. Uscita da qualche settimana. E lo faremo direttamente, quindi chiamando Taranto o giù di lì, ci diranno loro. E cioè ci faremo una chiacchierata con gli Obophobic proprio dal loro studio di registrazione. Almeno così ci sembra di aver capito. Comunque fra poco ci metteremo in contatto con loro. E quindi 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale, dicevamo. www.ondarossa.info, il sito della radio, dal quale è possibile, andando a cliccare su ascolta la diretta, andare ad ascoltare le nostre radio emissioni da ogni parte del globo raggiunto dalla rete. In studio naturalmente pure il fantasma al lavoro. Vi diamo pure un altro anticipo, probabilmente mercoledì prossimo un live, così ve l'abbiamo dette tutte, se tutto va in porto. Dicevamo Radio Onda Rossa, radio che vive grazie al vostro sostegno, compagni e compagne che ne condividono il progetto editoriale e la sostengono in tutte le forme, in tutti i modi, financo quello proprio meramente economico. Quindi andando sempre sul sito www.ondarossa.info, andando a cliccare su sostieni, troverete tutte le modalità con le quali è possibile sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Ve ne diciamo una per tutte: 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma
San Lollo.
E con questo quindi vi ho detto pure dove ci troviamo, per cui veniteci a trovare, diciamo, in orario diurno dalle 10 alle 20, dal 10 alle 19, dai. Visiterete gli studi della radio e potrete anche appunto dare il vostro contributo se ne avete voglia. ondarossa@ondarossa.info è la mail della redazione della radio. 25 o'clock, 25 scritto al numero, 25 o'clock@ondarossa.info, la mail dello spazio radiofonico che state ascoltando. 06491750, recapito telefonico storico di Radio Onda Rossa da sempre, cioè dal 1977, da quel 24 maggio che fra non molto, un mese, qualche giorno, andremo a festeggiare, quasi più importante, anzi no, è senz'altro più importante, il compleanno mio, non se lo caga nessuno. Quello della radio è molto più importante, almeno per noi. Naturalmente, sì, pure per me. No, ma proprio perché il compleanno mio non se lo caga nessuno, compreso me. Va bene, dai. andiamo a contattare gli Obophobic. Allora, ci dovremmo già essere in linea subito, vi abbiamo dato un po' di ritardo perché sono le 22.51, ci eravamo dati appuntamento per le 10.30. Pronto, ci siete?
Pronto, sì.
Eccoci qua. Allora, Luca degli Obophobic, che sei la voce poi del gruppo dal palco e questa sera pure la voce per ora dal telefono.
Sì.
Allora, niente, è uscito questo disco nuovo vostro da qualche settimana, penso febbraio, no?
Sì, è uscito.
Mi confermi.
Un mesetto fa, diciamo.
Portami lontano da qui, si chiama.
Sì, si chiama Portami lontano da qui.
Ed è uscito grazie a, diciamo, la collaborazione di una serie di realtà che hanno in qualche maniera coprodotto, autoprodotto questo lavoro.
Sì, stanno proprio a drop.
Allora, come siamo arrivati a questo disco? Forse te eri la persona più indicata per fare la storia degli Obophobic, formazione hardcore da Taranto. Raccontaci un po' quando nascete e quando siete nati e insomma, vai te, dai.
Ah, ok. Senti, noi siamo nati diciamo per giù 17 anni fa.
17?
Sì, 17 anni fa. Abbastanza, diciamo, per una band che si supporta solamente attraverso le coproduzioni e sull'autoproduzione. Ci siamo conosciuti per strada, diciamo, facendo skate come tutte le band hardcore sì, che si rispetti. E niente, noi abbiamo iniziato con sempre la stessa formazione e siamo rimasti per 17 anni sempre noi. Abbiamo fatto vari percorsi suonando in moltissime varie parti d'Italia. C'è Carmine che mi fa dei disegnini osceni mentre io parlo, però
non li vedono, non ti preoccupare.
Non si vedono, l'importante sì. È quello. E niente, siamo arrivati fino a questo punto perché comunque c'è molta gente che ci supporta e da come si può vedere sul disco abbastanza coproduttori che ogni volta che noi ci mettiamo in gioco sono felici di mettersi in gioco anche loro con noi e quindi niente, noi viviamo proprio per questo, per quello che la gente, sia chi ci ascolta che chi ci supporta ci dà, diciamo.
La realtà di Taranto di 17 anni fa è la realtà di Taranto oggi. In tutto questo percorso, in questa lunga strada che avete percorso, insomma, attraverso appunto tanti soggetti, tanti compagni, amici, collaboratori, eccetera, eccetera, amiche, chi più ne ha più ne metta. Ecco, fra quel periodo in cui vi conoscevate per strada con gli skate, alla Taranto di oggi, cosa è cambiato e ecco, come la vostra musica pure si è adattata ai vostri testi, il vostro discorso, insomma, si è adattato alla realtà che cambiava?
Sì, diciamo che 17 anni fa era molto più, appena abbiamo iniziato, era molto più spensierata la nostra partenza, diciamo, eravamo molto
molta voglia di divertirsi, insomma.
Bravo, ecco, sì. Poi man mano nel tempo, come è cambiata, cioè, dal primo disco fino ad arrivare ad adesso, sono cambiati sia i testi, si è cambiata la musica, è diventata più rabbiosa rispetto a quello che era appena siamo nati, diciamo, perché comunque nel nostro trascorso sono avvenute abbastanza, ci sono stati degli avvenimenti che ci hanno portato ad essere più rabbiosi e più ad avere un certo spessore anche nei testi e nei modi di fare, anche nei modi di rapportarci con la musica e con quello che ci gira intorno, diciamo. A differenza di 17 anni fa, adesso abbiamo molta più esperienza, molti più trascorsi di lotta, di vita quotidiana, di tutto quello che poi benissimo sappiamo tutti quello che
mi parlavi che di alcuni episodi importanti che hanno un po' fatto virare il percorso vostro, appunto, e hanno così rappresentato dei punti di non ritorno, di discontinuità. Così sommariamente, se ci vuoi dire qualche tappa, qualcuno di questi episodi, insomma, che sono stati determinanti in questi cambiamenti. Se sono, cioè, se sono, che ne so, delle cose che possono essere delle cose personali, che magari, oppure sono delle cose che sono.
Diciamo, i cambiamenti sono per la maggior parte dei casi sono venuti per la situazione politica e di lotta che si viveva in quei periodi passati. Come c'è stata l'operazione Nottetempo, quando abbiamo fatto i Sogni a Naufragare, che abbiamo fatto quel CD proprio per fare un benefit per i ragazzi dell'operazione Nottetempo, che è stata quell'operazione che ha visto implicati un bel po' di ragazzi sulle Cese, di cui c'eravamo anche qualche uno di noi, e che abbiamo supportato in maniera abbastanza.
L'operazione Nottetempo riguardava i CIE, se non vado,
sì,
errato.
Riguardava i CIE, riguardava il centro di permanenza temporanea del Regina Paci, che poi dopo qualche anno, grazie anche agli interventi degli anarchici e di chi in quel periodo si è sbattuto, c'è stata anche l'importante situazione che il centro si è chiuso, perché sono usciti a galla un bel po' di magagne che si facevano all'interno con
la lotta paga, insomma, qualche volta.
Il principale responsabile, che era Don Cesare Lo Deserto, cioè il proprietario, diciamo, tra virgolette, di quel centro.
Poi c'è stato pure un coinvolgimento col Sud Ribelle, se
sì,
non vado
errato. Sì, molto prima.
Il processo, sì.
Infatti prima noi avevamo
un post Genova, sì, diciamo.
Sì, ci muovevamo con il collettivo Anti-Global Life, abbiamo partecipato alle manifestazioni di Genova, ci sono stati anche in quel caso degli inquisiti, indagati per quanto riguarda quella situazione lì.
Allora io manderei una cosa, così per cominciare, per ricordare anche a chi ci ascolta, l'ascoltatore e le ascoltatrici, quegli anni, e mando una cosa vecchia vostra, e poi magari presenteremo successivamente il disco, questo nuovo. Ok?
Perfetto. Ok.
Perché? E perché senza risposta? Con un salto nel buio per un altro libro, fermo e immobile.
Fermo e immobile! Fermo e immobile!
Eccoci di nuovo, cambio di voce quindi, e abbiamo Carmine adesso,
esatto,
dopo Luca.
Esattamente, salve a tutti.
Carmine, che suoni negli Obophobic?
Io suono il basso e faccio le seconde e terze voci, diciamo, la terza, se no poi siamo in due a fare la seconda.
Ok, quindi tante attività dal vivo, tante partecipazioni pure con band, insomma, piuttosto conosciute, insomma, nel giro, nell'ambito. Barney Girls per tutti, se non vado errato, no?
Sì.
Ma tante altre, e anche una discografia non proprio cortissima, insomma, che ci porta poi a quest'ultimo lavoro. Parlaci un po', ecco, dell'aspetto più musicale e appunto pure delle produzioni da parte degli Obophobic. E poi magari affronteremo pure la questione proprio disco in generale, come supporto musicale e come è inserito nella vostra idea di suonare in giro, ecco.
Ah, ho capito. Senti, allora, praticamente, vabbè, la discografia nostra è, pur essendo lunga, però, cioè lunga, saranno 5 dischi se non sbaglio, vado un attimo a memoria. Però sostanzialmente, dato che sono 17 anni, sono un po' un disco quasi ogni 3 anni, quindi abbiamo dei tempi abbastanza lunghi per produrre un disco.
Scusami se ti interrompo, ma probabilmente questo è dovuto pure al fatto che uno si deve guadagnare da vivere, comunque, al di là de...
Sì, vabbè, a parte quello là, che voglio dire, con l'hardcore non ha mai vissuto nessuno in Italia, non ha mai mangiato nessuno solo con l'hardcore in Italia. Il fatto è che quindi tra lavoro e mille sbattimenti vari, comunque i tempi per le prove, per le produzioni in generale, sono sempre più ridotti. Tant'è vero che abbiamo avuto, come dicevo prima, 5 dischi, quindi la media di un disco quasi ogni 3 anni, quindi abbastanza lenti nelle produzioni. Tuttavia, però, abbiamo fatto in compenso una miriade quasi infinita di concerti. Lo dicevi pure tu poc'anzi, che abbiamo suonato con gruppi davvero favolosi, Burning Heads su tutti, però anche con i Keener, FT, Tear Me Down, Os, per citare qualche gruppo più romano. E niente, l'ultimo disco è nato un po', diciamo, si sono accumulate tutta una serie di circostanze particolari, perché col penultimo disco, quello là dei 10 anni, quello che abbiamo fatto split con gli SFC,
sì,
abbiamo suonato veramente la media di 4-5 concerti anche in un mese, e quindi abbiamo avuto tempi proprio ridotti per produrre, perché puoi immaginare che se vai a suonare da Taranto, parti per andare anche a Roma, vuol dire che poi ti fotti 2 settimane per prepararti, andare, ritornare, riprenderti un po' dal giro.
Ascolta. Quindi... un attimo, in questi giri di concerti, per lo più, immagino che abbiate battuto più volte, ripetutamente, il suolo meridionale, che invece... per quanto riguarda la scena hardcore, non so come sia, ma immagino che sia un po' più ridotta rispetto magari a quello che ci puoi avere appunto nel nord Italia, dove c'è comunque una stratificazione storica, una tradizione, insomma, più radicata.
Certo, sì, sicuramente, vabbè, noi chiaramente stando al sud suoniamo per lo più qui e per lo più in Puglia.
Però vi fanno suonare, quindi c'è attenzione in realtà.
Sì, ma guarda, la Puglia, diciamo, è un po' una mosca bianca, cioè, senza che me ne voglia noi campani o i siciliani o che so, lucani, però la Puglia, bene o male, ci sono anche realtà storiche che dagli anni 90, anche dagli anni 80, per dirti, Taranto in primis, però anche Bari o piuttosto che Lecce, comunque hanno avuto sempre una storia non di poco conto rispetto all'hardcore, rispetto a band che hanno
sì fatto musica, però facendo hardcore comunque supportavano anche le realtà autogestite di, o di occupazioni che nelle varie città si andavano a creare più negli anni, ripeto, negli anni 80-90 piuttosto che adesso. Adesso, sai, è tra virgolette più facile anche suonare con circoli arci e quant'altro, però allo stesso tempo si è perso un po' quella carica antagonista, mettiamola così, e quindi viviamo un po' questo paradosso che pur essendo più facile suonare i concerti sono anche più più vuoti, più piatti, mettiamola così, anche se noi ti giuro che ce la mettiamo tutta per renderli belli, sporchi e interessanti come da tradizione hardcore italiano, insomma.
Bene, quindi questo nuovo disco, appunto, Portami Lontano da Qui. Innanzitutto, da dove viene appunto questa evocazione contenuta nel titolo?
Allora, il titolo, che insomma è abbastanza, è un tutto dire, insomma, parte innanzitutto come titolo, ti parlo, dal discorso che noi abbiamo in tempi passati, quando eravamo poco più che adolescenti, comunque abbiamo deciso comunque di rimanere qui, di tra virgolette lavorare a Taranto o in Puglia in generale, e comunque di mantenere qui le nostre radici, seppur non per sempre, tanto è vero che Portami Lontano da Qui parla proprio del desiderio anche, no, arrivati poi a un certo punto di dire boh, basta, ti rompe il cazzo.
È una cosa che si vive un po' dappertutto, questo fatto qui, specie in questo periodo di crisi, insomma, in cui in realtà
sì,
poi
quello sicuramente, però alla fine il disco in sé per sé è nato per una circostanza particolare dove Obofobic avevano avuto il primo bambino, che adesso sta proprio qui davanti a me.
Complimenti.
Che è Simone, e quindi abbiamo avuto, diciamo, un periodo dove diventava più complicato andare anche a suonare in giro, spostarsi e quant'altro. Quindi abbiamo approfittato, unito l'utile al dilettevole, chiudendoci materialmente in una casa in campagna, e siamo rimasti lì per 6-7 mesi e siamo partiti avevamo solo un brano nuovo che è composto in 3 anni sostanzialmente di concerti. Siamo trovati dopo 3 anni ad avere un solo pezzo nuovo, e in restanti 6 mesi abbiamo prodotto i restanti 5 pezzi, approfittando proprio di questa situazione che si era venuta a creare. Alla fine è uscito un bel disco, perché è uscito poi di getto, sai, quindi sono credo siano anche le cose migliori per un gruppo, quando ti escono le cose in maniera bella.
C'è la
veloce,
sintonia, insomma,
e quant'altro.
C'è sintonia, c'è, come si dice, empatia, come la vogliamo
dire. Sì, no, esattamente. Ma poi
hai trovato la chiave giusta. Ecco.
Esattamente, perché ti ripeto, come ho detto già prima, se poi vai in giro a suonare, negli sbattimenti ritorni, lavori, diventa proprio difficile trovare quella tranquillità, quella sintonia, quella sinergia che ti permette di fare dei pezzi che non siano quei pezzi cazzata, tra virgolette, simil pop, che talvolta si
beh, chi appunto poi vuol troppo produrre, o comunque ha questa smania di successo, molte volte va a finire.
Sì, capito, ma poi alla fine credo che poi la chiave sia tutta lì, nel senso che noi sostanzialmente non ci siamo mai presi troppo sul serio nelle cose che facciamo. Allo stesso tempo però abbiamo comunque sempre tenuto bene a mente che comunque qualcosa dovevamo fare a livello musicale anche, e quindi no, niente, boh, è tutto qui, insomma, non prendersi sul serio, però allo stesso tempo fare le cose seriamente. Dico questo gioco di parole, che forse può essere più esemplificativo.
Benissimo, allora che ci andiamo ad ascoltare, proprio anche per così,
guarda,
per mettere...
ti suggerisco, sì. Aspetta che avevo preso la scaletta, sì. Che te la vado a recuperare adesso. Ho scritto qualche pezzo con una mezza scaletta del disco nuovo, sì. E volevamo partire da Ciò che rimane.
Ciò che rimane, che è la penultima traccia.
Esattamente.
Ci siamo, va okay. In onda.
Ok.
faccia. Saprò liberare le grida, con queste quattro mura, la voglia di pazza. La vita vissuta senza paura, senza paura. Gioca di male, sono pure di base. Non c'è niente da distruggere, niente che possa ricostruire, senza voltarsi indietro. Gioca di male, è inchiuso nel cuore. Non c'è spazio per inutili sensazioni, nelle guerre senza tempo, il mio corpo è poco spazio. Gioca di male, gioca di male. Sono cumuli di macerie, cumuli di macerie.
Allora, e ci siamo di nuovo con Carmine, quindi degli Obophobic. Ma voi adesso dove state esattamente? Proprio nello studio vostro dove normalmente...
Sì, no, è uno studio, è lo studio di Luca, che però è uno studio di... lui fa il grafico pubblicitario, quindi siamo proprio nel suo... dove lavora sostanzialmente, non è lo studio dove suoniamo.
Ok, no, ho capito, sì, no, ho capito, lo studio di registrazione.
No, vabbè.
Comunque, appunto, delle realtà che... che vedo qui sul disco, che sono appunto alla la coproduzione, penso la masseria rappresenti comunque un luogo importante per voi.
Sì, anzi, a proposito, li salutiamo tutti calorosamente, un abbraccio a tutti i compagni della masseria, le compagne anche. Sì, la masseria è un posto nato, se non sbaglio, 5-6 anni fa sostanzialmente. Prima ce ne avevamo un'altra, adesso ci siamo spostati qualche chilometro più a sud, diciamo. Ed è un posto importante perché non è né un centro sociale, né uno squat, né un circolo. Sostanzialmente, cioè, io ironicamente dico è una campagna sociale, nel senso che abbiamo voluto allontanarci dalla... abbiamo sentito forte l'esigenza comunque di allontanarci dalle dinamiche cittadine, perché comunque sia Taranto è una città molto industrializzata e estremamente industrializzata, quindi...
Parleremo anche di quello, magari...
quindi avevamo bisogno proprio di aree, di spazi, di verde. E ci siamo trovati 6-7 anni fa con alcuni compagni, con la voglia di comunque di andare oltre la sala prove o oltre il bar o oltre i discorsi fatti in collettivi politici, insomma, e abbiamo voluto mettere in piedi una struttura dove in maniera auto-organizzata ognuno potesse dare spazio alle proprie esigenze, no? Renderle fruibili per sé innanzitutto, ma anche per gli altri. Quindi abbiamo prima preso in affitto un vecchio casolare bellissimo del 1700, quindi un posto pazzesco proprio, solo che poi abbiamo avuto problemi con Digos, proprietario e quant'altro. Adesso siamo andati 5-6 chilometri più a sud e abbiamo trovato una casettina con un uliveto, e questa
sempre più a sud,
in comodato d'uso, quindi abbiamo trovato una vecchina davvero simpatica, micidiale, che manda a fare in culo gli sbirri praticamente di qualvolta si presentano a casa sua.
Ma gli piace quello che suonate?
Sì, no, ma lei è benissimo, chiaramente lei è legata emotivamente perché è nata lì, quindi la prima cosa che ci ha detto: guardate ragazzi, per me va benissimo, l'importante è che curate la terra, curate gli ulivi, curate tutto, no? E sostanzialmente è nata con quello scopo, capito? Poi tutto il resto, la musica, la politica sono venuti in un secondo momento.
Comunque qui in studio c'erano parecchi cenni di assenso, insomma quanto dicevi, comunque ci piaceva la forma, cioè ce la siamo immaginata bene questa
sì,
storia.
Sì, no, ma anzi l'invito è, ma tra l'altro sono venuti anche dei compagni del Forte qualche anno fa, del Forte Prenestino, sono venuti a fare uno spettacolo con loro, poi è nata vabbè un'amicizia che tra virgolette dura ancora tutt'oggi, infatti quando spesso e volentieri ci sono degli scambi, quando poi c'è troppa campagna dentro le nostre menti, via, sì, andiamo a Roma e i compagni del Forte sono sempre disponibili nell'ospitarci e nell'accoglierci nel migliore dei modi.
Vi prendete insomma una boccata dell'aria insalubre della metropoli, che non è però più tanto più insalubre di quella di Taranto e dintorni. Ecco.
No,
poi...
guarda, cioè, io per ragioni sentimentali ci vengo spesso a Roma e ti posso assicurare che è più salubre Roma.
Ah, è più salubre Roma.
Sì,
okay.
Sì. Poi capito, dopo un po' senti c'hai una carenza di diossina, PCC nel sangue, quindi devi ritornare a Taranto per rifocillarti.
Sì, ci dicono una crisi d'astinenza.
Esattamente.
Allora, cosa abbiamo in scaletta come seconda traccia dal
Allora, come seconda
ultimo?
Traccia avevamo pensato di mandare Ricominciamo da qui, che è diciamo il primo pezzo, anche se in realtà è il secondo perché c'è un intro, ed è un po' è stata la seconda canzone che abbiamo prodotto del disco nuovo, però come si possa dire ideologicamente la prima, tant'è vero che il titolo Ricominciamo da qui è un punto, è il punto d'inizio, la prima pietra diciamo che abbiamo messo per quando ci siamo chiusi, come ti dicevo prima, ci siamo chiusi nella sala prove per fare il disco nuovo. Quindi Ricominciamo da qui è il pezzo che abbiamo scelto per mandare adesso.
L'hai presentato perfettamente, lo mandiamo subito.
Oddio, non posso morire, non posso morire. giorno che passa, che passa. Un'altra luna se ne andrà da noi ad alzare i muri su cumuli di specchi rotti, mentre il vecchio mondo cade a pezzi, cade a pezzi, cade a pezzi. Ricominciamo da qui, perché da qui si vede il mondo, perché da qui si ricomincia a sognare, cercando di non smettere mai. Da qui, perché da qui si arriva in fondo, perché da qui si ricomincia a lottare, cercando di non smettere mai, cercando di non smettere mai.
Ed eccoci nuovamente con gli Obophobic e per la precisione con Carmine, ancora bassista della formazione. 25 o'clock, Radio Onda Rossa, 23 e 24 minuti primi. Dario si era letto il fantasma qua, che sta qui da noi, si era letto, no, ma lui fa proprio fantasma, nel senso che lui è il fantasma della trasmissione della radio, sì. Si era letto i vostri testi, non so se io adesso cerco di metterlo in mezzo, ed era rimasto molto, lui è un metallaro, bisogna dire, di vocazione metallara, ma in realtà ha un amplissimo spettro, un'ampissima visuale. Si sta preparando.
Comunque dirgli, Dario, che siamo pure noi metallari,
Vai, che c'era un po' un rientro in onda.
Sì, non, infatti non ho sentito la domanda, se...
Vai. Ci sei adesso? Si senti?
No, non sento.
Non senti la sua voce. Prova così, un attimo, vai un po'.
Ti sento proprio malissimo, cioè, come se siamo a 10 km.
Vabbè, non ecco, facciamo adesso, in
diretta. Adesso sì, perfetto.
Vai. Era sì.
No, stavo dicendo, comunque si sente dal sound... che è arricchito di vibrazioni nefaste.
Bravo.
Va bene. No, avevo letto un testo, cioè... quello che avevo un po' percepito leggendo i vostri testi, la cosa mi aveva fatto piacere di avvertire un romanticismo anarchico. mi ha scaldato il cuore.
Sì, sostanzialmente sono dei testi, faccio una premessa, che comunque non sono io quello che ha scritto i testi, almeno in questo disco non ho scritto praticamente neanche un testo, sono stati Luca, che è il cantante, Luigi, che è l'altro cantante, che suona anche la batteria, però i testi sì, hai ragione tu, nel senso che questi testi sono... base anarchica, pur non essendo testi prettamente politici, nel senso che sono comunque testi che sono scaturiti più da esigenze, da momenti individuali, momenti molto intimi talvolta, no? Tant'è vero che alcuni passaggi dei testi ho avuto anche difficoltà io a capire chi l'aveva scritto, cosa intendeva dire nel momento in cui scriveva quella cosa là, perché sono a metà fra il politico e l'emotivo, mettiamola così. Quindi sono testi sostanzialmente introspettivi che fotografano poi come fossero delle fotografie scattate nel momento in cui si provano certe emozioni. Tra l'altro penso che un testo sia stato scritto addirittura di notte, in un momento di insonnia da parte di Luigi, il batterista.
Scusa, posso intromettermi? No, dicevo, la cosa che hai detto però non è così, secondo me, banale, è invece importante. Cioè, te dici, i testi e il discorso che noi facciamo, probabilmente anche accompagnato allo stile musicale che vi appartiene, questo fatto appunto di dire noi facciamo un mix fra emozione e politica, in realtà è quella, crediamo qui da queste parti, la vena natura di quella che dovrebbe essere la politica, per come ce la siamo vissuta qui alla radio per tanti anni e nel movimento romano, insomma. Cioè,
la politica nasce soprattutto da una sensibilità, certo, personale.
quello che volevo dire è che a differenza dei Sonian of, del disco I Sonian of Fragare, che era proprio per scelta, erano dei testi estremamente diretti e che parlavano in maniera esplicita di rivolte, di insurrezione, diciamo c'è stato in questo disco qua un'evoluzione che vabbè, io comunque lo conosco a tratti, è percepibile anche nel penultimo disco, che è lo Split, quello con gli SFC, e diciamo poi questa evoluzione si è conclusa con l'ultimo disco, che dove si è concretizzato proprio questo discorso qua che facevo poc'anzi del mixare, che poi guarda, io faccio difficoltà anche avremmo delle difficoltà a fare dei testi politici che non siano sentiti da noi stessi, quindi insomma sarebbe anche una presa per il culo per chi ci ascolta, no? Parlare di rivoluzione quando magari noi non la sentiamo nostra una rivoluzione, quindi abbiamo preferito mischiare le nostre esigenze intime, personali, ripeto, talvolta anche individuali, proprio segrete, come ti posso dire, con momenti più sociali dove la politica la fa da padrona.
E proprio su questo, quanto invece è importante, al di là appunto dell'intimità, quanto invece c'entra dentro quella che è la vostra produzione Taranto con tutte le contraddizioni di cui ci parlavi prima, insomma, quindi la Taranto che è innanzitutto, che c'ha, così notavo prima, il prefisso di Taranto è lo 099, cioè l'ultimo disponibile, dopo non ce ne sono più. La Taranto degli anni 80, 70 e 80, quella che mi veniva in mente prima, per me che non c'ho più capelli e quelli che mi rimangono sono bianchi, diciamo la Taranto di Mimmo Cavallo, di questo cantautore su Generis, sì, che comunque diciamo dell'epoca di Rino Gaetano, che appunto con lo stile dell'epoca, tutto sommato facendo delle ballate e suonando allegramente, diciamo delle cose pesantissime, appunto sul sud, sul meridione, sui meridionali, su appunto con molta ironia, tra l'altro, proprio come faceva un altro grande che era Rino Gaetano dell'epoca. Appunto, dicevo, quanto Taranto, quanto l'Ilva, quanto l'hub possibile petrolifero, quanto questa città industriale, questa città che è industriale, appunto mi viene in mente Mimmo Cavallo che diceva appunto so fratelli, a noi ci vengono a liberare, per cui vi hanno portato lavoro, un po' questa è la sostanza storicamente, vi hanno portato questo lavoro che però evidentemente non poteva essere fatto in nessun altro luogo, perché in nessun altro luogo c'era magari tanta difficoltà sociale, insomma.
Sì, ma guarda, ma ti ripeto, Taranto è una città, guarda, generalmente sono uno che pesa le parole quando le dico, però Taranto 2013 è una città che sta morendo, nel senso che a parte il lavoro che può dare l'Ilva, che sta da mangiare, da sopravvivere, non da mangiare, da sopravvivere a 20.000 famiglie, però ci sono anche, come dicevi tu, il polo petrolifero dell'Eni, ci sono anche parti importanti di militarizzazione, c'è una base NATO che è gigantissima, c'è un arsenale militare,
che una marina militare che
è a Taranto dal 1800, se non mi sbaglio, fine 1800, c'è un arsenale militare che ha fatto delle devastazioni che sono pazzesche in tutto il bacino del Mar Piccolo.
Peraltro una città di mare che è inutile, insomma ricordarlo, era, probabilmente lo potrebbe essere ancora, una perla del Mediterraneo, cioè una città bella comunque come tantissime città pugliesi eppure i dintorni di Taranto, se non fosse per...
Sì, ma guarda, ti ripeto, cioè noi vediamo comunque da circa 40 rotti anni di devastazione ambientale, dove anche quando si è iniziato a capire che l'ambiente, a livello statale, a livello mondiale, si è iniziato a capire che l'ambiente non era questa risorsa infinita che comunque bisognava tutelarlo e proteggerlo, nonostante siano state fatte leggi e quant'altro. Comunque Taranto è sempre stata cieca e sorda rispetto a queste questioni qua, e quindi l'industria, il lavoro, la necessità comunque di dover lavorare ha sempre fatto sì che venissero trascurate in maniera anche, come posso dirti, in maniera anche, non mi viene la parola, in maniera cruenta, mettiamola così, l'ambiente, il mare, l'aria soprattutto, che viene, penso, un dato su tutti, adesso che si sta parlando di Ilva e quant'altro, l'Ilva, ho letto qualche mese fa dei dati, produce il benzoapirene, no? Emette nell'aria benzoapirene, però ne emette una roba come 13 grammi in un anno. A fianco l'Ilva, che sono proprio confinanti, ci sta l'Eni, che produce derivati del petrolio, e il benzoapirene dell'Eni non viene rilevato, non viene misurato, non è quantificato, e lo dico io e mi prendo la responsabilità di quello che dico, no? Sarà sicuramente 10 volte superiore, perché comunque sia adesso si è tutto un gran parlare di Ilva, anche perché a livello a livello fotografico, mandare un'immagine di un'industria, di un'acciaieria, è molto più d'impatto, perché è meno colorata, mettiamola così, rispetto a quella che può essere l'Eni, che sta facendo un percorso di devastazione che non
pari se non superiore, insomma.
Sì, ma assolutamente sì, capito. Ciononostante, capito, Taranto continua ad essere in mano a gente che in questi anni non ha fatto altro che devastare, o peggio, coprire le devastazioni che venivano fatte da questi signori dell'acciaio.
A proposito di devastazioni e saccheggi che vengono date ai compagni e alle compagne, e invece a questi signori, a partire da Riva, ma come dici te, Alleni, questi devastano e in questa maniera legale, e lo possono fare.
Sì, infatti è diventata, cioè si sono accorti dopo 50 anni che Taranto era strategicamente importante per l'industria dell'acciaio in Italia, praticamente. Cioè tu considera che Riva, la famiglia Riva, l'Ilva in generale, era l'ago della bilancia del prezzo dell'acciaio su tutto il pianeta, nel senso che per alcune caratteristiche industriali che aveva Riva a Taranto determinava proprio il prezzo dell'acciaio del mondo, praticamente, ed era il più economico, il più conveniente. Questo al prezzo di avere comunque una città avvelenata, e quindi questo è, come si dice.
Vabbè, produzione sociale, insomma, alla fine si integrano vicendevolmente, appunto, son due cose legate, ecco, questo è un po' il punto indistricabile della faccenda, insomma, e penso pure la difficoltà maggiore vostra, dovervi liberare appunto di questa di questo mostro e degli altri, e però allo stesso tempo di dover trovare pure qualcosa per campare, tutto sommato.
Sì, no, ma guarda, la domanda che mi pongo sempre è che se non ci fosse stata l'Ilva, questa sarebbe stata Taranto oggi, no? Perché è un territorio che so come Lecce, come il Salento, mettiamola così, che fino a 20-25 anni fa era sconosciuto, cioè non si parlava del Salento come se ne parla adesso, all'inizio degli anni 90. Lecce ha deciso di cambiare vocazione, da territorio agricolo è diventato, certo, territorio turistico.
Che non è indenne questo, pure nemmeno da problematiche, da comunque un profondo impatto sociale e ambientale, insomma. Però
sì, no, ma sicuramente non voglio dire che tutte, sono state, insomma, fatte scelte
su un altro piano, certo.
Meno drastiche, meno brutte di quelle che sono state fatte a Taranto, solo che ti ripeto, comunque è molto più vivibile, molto più
si muore un po' di meno di turismo, perlomeno, ecco.
Sì, di turismo non si muore come si muore di, cioè, ma tu immagina che stai 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 30 giorni al mese, comunque a respirare veleni, e quindi diventa proprio, proprio anche a livello di morale, riuscire a dire ma guarda, quasi quasi faccio qualcosa, cioè diventa proprio pesante proprio l'aria, come ti posso dire, cioè, sembra quasi che non si possa sconfiggere questa cosa. E ti ripeto, quello che dicevo prima è che comunque i cittadini di Taranto, i compagni di Taranto, che negli ultimi mesi sono riusciti a creare un movimento che, per carità, avrà sì le sue difficoltà, i suoi problemi, le sue contraddizioni anche lì, che però è un movimento molto, molto grosso di cittadini che vanno dagli anarchici fino ai medici. Comunque sia, ciò nonostante, i cosiddetti poteri forti stanno facendo sì che questa cosa qua passi nell'anonimato, nel silenzio, e che comunque sia il dio lavoro, il dio denaro siano la priorità rispetto alla salute di chi purtroppo di è costretto persone, a vivere lì.
A vivere allora. Qui. Ci siamo, quindi. Altra traccia, altro giro, c'è una scaletta preparata?
Che che l'avevo accartocciata mentre parlavo con te. Allora, abbiamo sentito prima, ricominciamo da qui, sì. E adesso, proprio come monito per chi non si arrende, vorremmo farvi ascoltare Tutto in una notte.
Che è
quel
3,
brano,
4,
quel
5.
Testo che ti dicevo prima, che secondo me è stato scritto di notte. Da Luigi, e guarda, lo vorrei dedicare a chi in questo momento ci sta ascoltando, che è di Taranto, che però non è a Taranto.
Va benissimo. Allora, Tutti in una notte, obofobic. Abbiamo detto bene, sì.
E questa è Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. Questa è 25 o'clock, 23:43, in compagnia degli Obofobic.
e in particolare di Carmine, che ci ha più o meno raccontato un po' di cose fino a questo momento. Allora, io direi, voi avevi intenzione di far sentire qualcos'altro?
Allora, avevamo scelto l'ultima traccia che era come l'acciaio, che è quella che chiude poi il disco.
Allora, facciamo così, adesso facciamo una sorta di conclusione della vicenda, insomma. Non so se gli altri pure, so che siete tutti e quattro lì. Questa sera anche di più di quattro, credo, no?
Sì, ci sta il quinto elemento, il nuovo arrivato Simone.
Il quinto elemento. Ah no, e invece no, quello che ti volevo chiedere invece era proprio il rapporto, e due parole pure sugli SFC, insomma, che sono l'altra band storica, forse più di voi. Chi è nato prima?
No, gli SFC
sono nati 4-5 anni prima, no, se non sbaglio.
Sì, 5 anni prima. 5 anni prima.
Il vostro rapporto con loro, che un po' costituite poi, e se c'è a Taranto un ambiente più variegato oltre i vostri nomi, che magari sono Pischelli che cominciano a suonare adesso, insomma, com'è l'ambiente laggiù, oltre quello appunto dell'aria di cui respiravamo, malsana e inquinata di prima, se invece c'è un'aria più fresca che viene appunto
quello,
da...
Sì, sicuramente c'è, esiste, ed è, ti dirò, anche abbastanza florida come movimento musicale, mettiamolo così. Vabbè, noi gli SFC sono stati, diciamo, il gruppo, uno dei primissimi gruppi a suonare punk ancora a Taranto. Con loro condividiamo tantissime cose, sia a livello esperienziale, nel senso che abbiamo fatto moltissime esperienze di concerti e non solo dove suonavamo noi, ma anche proprio nell'organizzazione di concerti o di gruppi che abbiamo chiamato a far suonare qui. E da anni, saranno un po' oltre 10 anni, credo. E ultimamente, oltre a condividere questo, stiamo condividendo anche il batterista, nel senso che Luigi ha saranno 5-6 mesi che sta suonando con loro.
Fa il turnista, insomma, come si dice in gergo.
Sì, fa, diciamo, il turnista, finché il cuore gli regge ce la potrà fare. E niente, quindi ti ripeto, cioè, con l'SFC c'è sempre stato un rapporto di mutuo soccorso, mettiamola così. Mentre per quel che riguarda nuovi gruppi, anche grazie alla masseria sono venuti fuori, guarda, vado un attimo a occhio, saranno 5-6 gruppi nuovi di ragazzi che hanno preso a suonare. Primo fra tutti un gruppo che è, tra l'altro, una produzione, ne approfitto, una nuova produzione della masseria, che si chiamano La Maledizione del Benessere. Hanno appena fatto un CD totalmente autoprodotto, ma proprio totalmente, nel senso che si sono stampati anche le cover loro, sono davvero bravi. Però ti ripeto, guarda, qua con cadenza bimestrale stanno nascendo dei gruppi che, insomma, se la cavano bene. C'è anche da dire che dagli SFC suona il vecchio batterista, che è Guido, ha creato una sorta di movimento più reggae, o per non dire rap, e da lì sono nati anche diversi vocalist che stanno comunque facendosi strada, creando belle situazioni di calore concertistico, mettiamolo così. E quindi,
insomma, bisogna creare,
la situazione si sta, da almeno da quel punto di vista va bene,
insomma. Quando si creano, insomma, quando si lavora su un progetto, si trovano degli spazi adatti, idonei, liberi per poter fare esprimere, si crea pure il tessuto, l'atmosfera sociale giusta, poi un po' le cose vengono da sole, tutto sommato.
Sì, no, ma
il lavoro grosso è avviato già.
Ma ti ripeto, il problema è che Taranto Taranto è una città sostanzialmente molto piccola, qualcuno dice che è un grande paese, però avere proprio quello che dicevi tu, che con questi meccanismi di socializzazione più ludica, si vengono in contatto persone diverse, di diversa estrazione anche sociale, mettiamola così. Questo ha fatto sì che si siano creati anche momenti dove c'è stata una manifestazione qualche settimana fa dove c'erano 10.000 persone, voglio dire. Domenica scorsa c'è stata un'altra manifestazione dove c'erano oltre 5.000 persone, che sono numeri impensabili fino a qualche...
Ma forse perché tutto sommato la società, che appunto mo è morta la Thatcher, andiamo a affrontare tutti i problemi, che il neoliberismo da ormai insomma 35 anni ci ha prospettato, era una società alla fine di gente isolata che appunto sono macchine da lavoro, sono numeri nella grande tombola della vita, e in realtà appunto poi quello che dicevi te fa un po' il coronamento di questo, quando invece comincia a circuitare le idee, quando comincia a far parlare la gente,
sì, nel
tutto
fondo
sommato
posto...
i problemi ci stanno, insomma, alla fine qualcosa esce fuori.
No, ma infatti speriamo bene, guarda, okay, che vada, sia sempre più
determinato, radicale, più certo, sport. Più radicato, bravo. Dunque, io direi, vabbè, ricordiamo la produzione appunto degli Obophobic, che si chiama, lo ripetiamo per l'ultima volta, Portami lontano da qui. Sono varie tracce, un disco prodotto, non so se li vuoi ricordare tutti, li devo dire io?
Sì, no, dilli tu perché non ce l'ho.
Radio Blackout, sono scritti, poi ognuno c'ha lo stemma. Oltraggio, credo.
Sì, sì.
Autoproduzioni, sì. Masseria, Foresta Autoproduzioni, Messaggi, Terapia Intensiva, di Label, Dischi Rozzi by Label, Radio Onda Rossa, Tanto di Cappello, Records, quindi sono queste tutte piccole etichette, penso, no?
Tanto di Cappello è Mastello.
Ah, perfetto, Mastello, sì. Individuato perfettamente. Anzi, non l'abbiamo detto, Mastello è diventato papà. Mastello, sì, e Zanza, sì. Dai, noi l'abbiamo detto in diretta, bella così.
Auguri a Mastello, auguri Mastello.
E auguri soprattutto a Emiliano, che è rivoluzionario appunto di nome, ma sicuramente pure di fatto. Poi abbiamo Anonic Records, ATB Distro, che si occuperà delle distribuzioni, immagino.
Sì, a testa bassa sono. Sì.
Perfetto. Last Decva, a testa bassa, poi c'è pure, sì, produzioni.
Sì.
Flyke Dance,
sì,
non ce li ricordiamo nemmeno tutti, vabbè. File Steel Barnes, esatto. Va bene, insomma, queste sono, però, per capire insomma quante ne abbiamo dette, proprio perché del circuito insomma che gira intorno a questo disco, che tra l'altro appunto sta sul nostro banchetto della radio, quindi quando volete. Un'ultimissima cosa, vedi, me l'ero dimenticata. Vai.
No, dico, quando venite a Roma?
Io
questa
vengo
era
l'ultima.
Ah, ok. No,
veniamo a Roma quando ci chiamate a fare un concerto pazzesco che non dimenticheremo mai più nella nostra
quindi,
vita.
Quindi dobbiamo impegnare la radio a far venire. Mo ci impegneremo. Innanzitutto, io e il fantasma. Basta, ormai è intervenuto lui, ha dato, no, dicevamo, senz'altro noi ci impegneremo, però cerchiamo di far impegnare tutta la redazione. Gli Obophobic, che abbiamo sentito pure stasera, meritano proprio di suonare per Radio Onda Rossa,
e noi Radio meritiamo Rossa, facciamo una cosa proprio fuori dal normale,
va benissimo. Ok, vabbè, niente. Ci siamo sentiti, i contatti ce l'abbiamo, se riusciamo ovviamente a organizzare qualcosa con voi, concerto, non concerto, qualsiasi cosa, e un passaggio in radio è obbligatorio, perché appunto rifacciamo questa roba invece che telefonicamente, vis a vis, che ci piace molto di più.
Esatto.
E con questo vi ringraziamo, un saluto a tutti e dai così, insomma.
Bella. Un saluto a tutti voi, i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa e chi ci ha ascoltato stasera.
Va bene, grazie. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.